ti aspetti? Le 17 e un minuto, buonasera di nuovo, ben ritrovati qui su Rete 2. Io sono Sandy Altermat con voi fino alle 18.30. Abbiamo un fil rouge oggi, abbiamo la persona, la storia singola, non la massa, non i grandi numeri, e poi abbiamo la trasparenza, quella d'animo, l'onestà quando si raccontano le cose. Abbiamo la storia di Fabiola Gianotti, che vogliamo ricordare che andrà in onda un documentario su RSI questa sera, uno spettacolo che racconta la testimonianza e storie, leggende alle cave di Arzo, in uno spettacolo che si intitola Memorie Future. Abbiamo Patti Smith e i suoi lunghi e lenti e personalissimi monologhi su Substack, e abbiamo una bella testimonianza che è quella del fotografo Jean-Marie Regnier in mostra a Ligornetto da domenica, e Giuliana Altamura per chiudere il cerchio con le scrittrici che hanno avuto il coraggio di essere libere, di Rossana De Dola. Questo e anche qualcosina in più, perché abbiamo un sacco di novità discografiche oggi in cappa. Intanto però questa ha già 2 anni, Caidia Afroso, questa si intitola No Zamor. Allora, Ferrari possiamo dire ha sempre venduto un sogno. Ora ha lanciato sul mercato la sua prima auto elettrica, e questo debutto della nuova Ferrari, che si chiama Luce, non è stato accolto benissimo, diciamo non da tutti. La reazione negativa, ma soprattutto dei mercati, è stata globale, ma soprattutto dei mercati, pongono una domanda che va un po' oltre le regole del settore automobilistico. Quando un marchio costruisce la propria identità su una tradizione, fino a che punto ha il diritto o il coraggio di cambiare, dunque perdere questa identità? Beh, allora, io non voglio dare la risposta a questa domanda e a tante altre domande. Infatti c'è qui con me il collega della redazione Economia, Marzio Minoli. Ben ritrovato.
Grazie, senti, buonasera a tutti.
Eccoti qua. Allora, La prima domanda, partiamo da questa reazione del mercato. Leggo dal giornale, Ferrari perde oltre l'8% in una sola seduta, tracollo da oltre 4 miliardi, è una bocciatura del modello oppure un giudizio sulla strategia futura dell'azienda?
Allora, i mercati solitamente scommettono sul futuro, tentano di anticipare quello che sarà. Quello che è successo a Ferrari è che evidentemente gli investitori ritengono che questo modello di macchina, che a vederlo effettivamente non sembra nemmeno una Ferrari, non riscuoterà il successo che si spera possa avere. Questo è il motivo di questa reazione del mercato.
Ma Ferrari che speranze aveva?
Ferrari invece è stata abbastanza chiara, è partita dal design, dalla forma della macchina, e hanno chiamato per disegnarla l'ex responsabile del design della Apple, quello che disegnava gli iPhone praticamente. Infatti, guardandola dall'alto, ricorda un po' un telefonino questa macchina, no?
Boh, ma molte auto adesso che ricordano anche la Tesla, bisogna dirlo, perché sono tante le auto che stanno assomigliando a Tesla, dall'alto sembrano dei telefoni.
Esatto, ed è qui forse che anche i mercati hanno reagito, cioè guardandola non è una Ferrari, cioè, una Ferrari, una Porsche, una Aston Martin, appena le vedi le riconosci, non hai bisogno di andare a cercare il cavallino piuttosto che le ha, questa certo, la guardi, sì. Dici boh.
Si sono allontanati da un'identità con quest'auto, sia per la forma che per il motore, e allora io per prima cosa, senza vederla, ho detto ma non ha senso una Ferrari senza il motore che romba.
Allora, tu hai detto prima una cosa, che le tradizioni è giusto cambiarle. Sì. Beh, ieri ho sentito una frase molto bella. Le tradizioni sono novità che si sono imposte, se ci pensi, alla fine.
A un certo punto.
Allora, alla Ferrari sono stati chiari. Questa macchina non è per chi ha già una Ferrari, non è per chi ama sentire il rombo del motore, che fa parte dell'esperienza di avere queste supercar, no? La Ferrari, la Lamborghini, la Porsche, la Aston Martin, cioè il rumore del 12 cilindri, come vengono spesso enfatizzati, fa parte dell'esperienza. L'elettrica, che questo non ce l'ha. Quindi Ferrari è stata chiara, ha detto, questo è un modello nuovo per clienti nuovi. Noi vogliamo andare a toccare, non chi ha già la Ferrari, ma chi non ce l'ha ancora, però è sensibile all'elettrico, è sensibile al design, è sensibile a vari aspetti, dei quali chiaramente chi ha già una Ferrari, cioè non è che se io compro un 12 cilindri ho un animo particolarmente ecologista, giustamente, ognuno ha la sua idea, quindi non è il mercato di riferimento, e la Ferrari sono molto consapevoli che devono creare nuovi clienti Ferrari.
Dunque questo tonfo in borsa e questa perdita economica è temporanea?
Allora, secondo me sì, oggi ho guardato il titolo di Ferrari, non ha recuperato tutto, però insomma ha già recuperato. Poi c'è il discorso globale dell'elettrico, queste supercar, appunto con una filosofia dietro, elettriche non vanno, non funzionano, ma nemmeno in Cina. Quindi Ferrari ha detto ok, scommettiamo su questi clienti nuovi, vediamo come funziona, perché poi è la prima supercar veramente entrare nell'elettrico completo. Lamborghini ha rimandato, Aston Martin ha rimandato, ora me lo sono segnato anche, ecco, McLaren, Lotus, così, hanno rimandato di 7, 8, 9, 10 anni. Ferrari è la prima, probabilmente guarderanno come va e poi copieranno.
Ma ci sono adesso, magari non vorrei prenderti in contropiede, ma ci sono altri esempi di auto che hanno avuto un cambiamento così radicale ed è stato abbracciato, accettato?
Allora, macchine che hanno avuto un cambiamento radicale, io ho visto una Jaguar un mese fa e mi sono accorto che fosse una Jaguar solo perché c'era scritto. No, ci sono state, sì, ma veramente, perché non
devi
le ricordo.
Devi mettere l'etichetta.
Sono tutte uguali queste
macchine.
Sono
tutte uguali, no? Esatto. Adesso,
non è vero, però a me, che poi sono un profano di macchine, che è quelle che sì, piacciono a me, anch'io. Costano talmente tanto che non me la posso permettere, quindi uso la Vespa.
Però c'è da dire una cosa, che voglio dire, mia figlia che ha 14 anni sapeva di quest'auto perché è diventata un po' una barzelletta online, nel senso ci sono dei meme, ci sono le auto elettriche che parlano con le auto tradizionali, chiedono: ma io sono brutta? E l'auto papà dice: sì, molto. È pieno di barzellette e mi chiedo come la stia prendendo Ferrari, perché tu puoi essere consapevole, ma non so se puoi essere consapevole, non so quanto possa fare bene questo.
Allora, leggendo i commenti di questi giorni, la cosa è voluta da Ferrari. Quando hanno presentato il modello, il numero uno ha dichiarato: beh, noi volevamo qualcosa che polarizzasse l'opinione, o la ami o la odi. A quanto pare ci sono riusciti. Insomma.
Va bene, dunque non possiamo neanche porci la domanda se l'economia oggi premia di più chi innova, chi resta fedele alla propria identità o chi vuole essere ecologico.
L'economia premia chi riesce a fare prodotti che piacciono alla gente. La Ferrari ha capito che l'elettrico non è ancora un gran mercato per questo genere di macchine, però può essere un inizio rivolgendosi, come detto, a quella clientela big tech elettrica, quella che è nata già con l'idea dell'elettrico. Ecco, una nuova nicchia di mercato.
Va bene, staremo a vedere.
Assolutamente.
Grazie Marzo Minoli, grazie mille.
A te, a voi.
Cuori di Ranna, questi erano i Lero Lero, un collettivo musicale palermitano che rielabora l'archivio sonoro siciliano del Novecento con questi suoni contemporanei elettronici che abbiamo sentito, e tra i membri c'è anche Alessio Bondi, che qui a Rete 2 conosciamo molto bene visto che lo seguiamo dai suoi esordi del 2015. Allora, le cave di Arzo, grazie all'associazione Cava Viva, tornano a trasformarsi in un grande palcoscenico naturale con memorie future, spettacolo itinerante della compagnia Grande Giro. In programma la prossima domenica, dunque tra due giorni, con due repliche, una alle 10.30 e una alle 15. Attraverso racconti, testimonianze, musica, danza e movimento, insomma, si farà un viaggio immersivo tra le storie e le leggende legate a questo luogo simbolico del Mendrisiotto. Ne parliamo con il regista dello spettacolo, Daniele Bianco. Buonasera e bentrovato.
Bentrovati.
Allora, partiamo dalla nascita di questo spettacolo, Memorie Future. Perché avete scelto proprio le cave di Arzo come spazio per questo progetto?
Allora, Memorie Future nasce diversi anni fa, 13 anni fa, e come compagnia Grande Giro, ci tenevo a precisare, appunto lavoriamo anche in maniera collettiva, siamo in 6, non sono direttamente regista, e questo progetto appunto va avanti e cerchiamo sempre dei luoghi particolari. Le cave di Arzo le conosciamo perché alcuni della compagnia sono anche nati in queste terre, mm-hmm. nella montagna, nei villaggi della montagna, quindi ci è piaciuto, anche parlando con i responsabili di Cava Viva, poter portare il nostro progetto in questo luogo che è magico, è fantastico. Personalmente l'ho vissuto anche con altri spettacoli, con altri progetti che hanno già abitato appunto la cava. Perché quindi questa sfida, sì, prego.
È uno spettacolo appunto site specific, vuol dire che lo spazio ha un ruolo importante, lo spazio che vi accoglie per la scrittura, anche la costruzione di questa performance.
Allora, lo spettacolo inizia molto tempo prima con una ricerca sulle tematiche, le leggende, le storie e anche la raccolta di testimonianze in loco con le persone. Poi prende vita in sé proprio negli ultimi 10-7 giorni, dove noi lavoriamo qua appunto in relazione con quello che già ci racconta il luogo. E poi chiaramente abbiamo i nostri metodi che sono sviluppati negli anni, appunto più di 10, e anche delle tematiche che ci stanno a cuore. Chiaramente già il titolo Memorie Future porta un po' questo sguardo sul tempo, no? E l'essere umano come si colloca anche nei paesaggi naturali in questo caso, e visto che qui alle Cave di Arzo il tempo è molto lungo, no? Parte già da tempi ancestrali, ci stiamo molto divertendo anche.
E in questo Memorie Future convivono teatro, musica, danza e appunto testimonianze del territorio. Come avete lavorato per intrecciare questi linguaggi e dove le avete prese le testimonianze?
Allora, i linguaggi sono quelli che usiamo di solito nella nostra compagnia e fanno parte del nostro bagaglio. In più, per questa replica abbiamo invitato anche Giulari di Gulliver, che sono un'altra realtà che conosciamo bene, e quindi diciamo che la compagnia si allarga, siamo più di 30 artisti in scena, e questo porta ad avere anche una pluralità di linguaggi scenici. Poi noi ci siamo messi qua proprio a incontrare le persone tramite il passaparola, prenderci del tempo, prendere un caffè insieme, fare delle domande, poi lasciar libero campo a loro di portare la propria storia, perché alla fine ognuno ha la propria storia da raccontare, e quindi sulla base di queste poi inventiamo le scene e il percorso che poi il pubblico affronterà scoprendo le diverse location qui della cava, che è molto grande anche.
Possiamo raccontare una delle storie che magari vi ha colpito di più durante la preparazione dello spettacolo?
Ma sicuramente, personalmente, è proprio quanto questo luogo fosse vivo, pieno di persone che tutto il giorno con molta fatica lavoravano, imparavano, perché c'era una scuola di scalpellini che poi come maestranze emigravano in tutta Europa e portando anche oltre che la pietra in sé, anche il modo di lavorarla, di trasformarla e renderla utile magari per grandi opere come il Duomo di Milano. Cioè, queste cose qua mi hanno impressionato molto pensando che sono successe 150, 200, 300 anni fa, dove i mezzi erano diversi, si andava a piedi, a cavallo, e quindi tutto era più lento, però comunque c'era un gran formicolio, se si può dire così, in camera, era molto viva.
Grazie, siamo curiosi di vedere lo spettacolo. Grazie Daniele Bianco, vi ricordo
Grazie a
l'appuntamento
voi.
domenica con le due repliche, una alle 10:30, una alle 15 alle Cave di Arzo. A
Sì,
presto, grazie mille. Sì.
volevo precisare soltanto che la prima è già pienissima, quindi c'è posto solo per la seconda, alle 15,
Alle
quindi
15,
affrettatevi.
va
Sì,
bene, ok,
grazie.
grazie mille, a presto.
A presto.
Let's go cooking. Picante. We're cooking midnight pasta, baby, after all the fun we've had tonight. A recipe of pure delight, an aphrodisiac of love tonight. Some deep red wine like Sagrantino under this Italian sky tonight. Ooh, feeling alright. We're cooking midnight pasta, a mezzanotte con pomodoro e basilico, aglio fresco, virgin oil, pasta al dente Italian style. You'll be a star like Jovanotti, I'll make you sing just like Pavarotti. Oh, everything's alright. Come on baby, dance with me on this terrace by the sea. Add some laughter, they say the sauce will turn out fine. Aglio, olio, peperoncino, the kind they make in Calabria, and teardrops of Parmigiano, sotto il cielo Italiano. Oh, I'm feeling so fine tonight, and girl, I like your style, the way you look, your Dolce Gabbana of the cooking book. Number five, spaghetti, Sicilian wine. My name is Giuseppe and I show you a good time. A little swing from Carazzoni, a sinfonia from Maestro Morricone. Oh, what a wonderful night. Come on baby, dance with me terrace by the sea. We're overlooking Napoli. I'm in love, love, love with you tonight. Picante. Wow. Hey, look at the ship coming in from the sea. I can see Capri from here. Blue cave. I'm in love, love, babe, I'm in love. Come on, baby, dance with me on this terrace by the sea. We're overlooking Napoli. I'm in love, love, babe, I'm in love. Come on, baby, dance with me. Hold me tight and kiss me, please. We're overlooking. Picante, 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 picante. piccante, 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 piccante. Molto piccante, 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 piccante. Last time. Piccante, 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 piccante.
Mancava giusto una frase, Italian, do it better. Nick the Nightfly, Midnight Pasta, ha tirato fuori insomma tutti gli stereotipi dell'amante latino in questa, appunto, con questo titolo meraviglioso di Nick the Nightfly, che è un DJ, speaker radiofonico e cantante che abbiamo appena sentito, e questa era una delle novità discografiche di oggi. Per tornare velocemente alle Cave di Arzo, se volete i biglietti per lo spettacolo di cui abbiamo parlato, Memorie Future, l'indirizzo è cavaviva.ch. Poi appunto il nostro ospite Daniele Bianco mi ha ricordato di tutto quello che c'è da fare lì, che si può anche arrivare prima, c'è il ristoro, c'è la musica, c'è una mostra fotografica, e qui invece abbiamo parlato dello spettacolo che andrà in scena alle 15, perché quello della mattina è già tutto esaurito. Ancora una canzone, poi abbiamo un consiglio e poi abbiamo l'informazione.
Gel yanıma gel, gel
dalla Turchia, Gay Su Akyol, questa era Gel Yanima Gel. Io sono al telefono invece con il collega Claudio Lazzarino della documentaristica D'Acquisto, perché vogliamo parlare di un bel documentario che andrà in onda stasera su RSI La 1 dopo Patti Chiari. Ben ritrovato Claudio.
Buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Certo, allora questa sera parliamo di una donna importante, anzi il documentario di Matteo Delbò racconta di una donna importante, Fabiola Gianotti.
Assolutamente, allora Fabiola Gianotti è stata la direttrice generale del CERN, o il CERN, come dicono quelli più colti, fino al 31 dicembre 2025, ha guidato il CERN dal 2016, pensa te, fino appunto alla fine dello scorso anno. È stata non solo la prima donna a farlo, ma è stata anche è stata una delle poche ad aver rinnovato il suo mandato per due mandati consecutivi. Quindi questo dà subito un'idea di quanto sia apprezzata nell'ambito scientifico e soprattutto al CERN.
Ma Fabiola Gianotti viene raccontata solo a livello professionale, oppure si può capire, sai, come quando leggi i libri di biografia, che tu vuoi sapere perché una persona è diventata quella persona lì?
Allora, ovviamente c'è tutta la sua biografia al completo, e come sempre tutti i grandi scienziati hanno sempre avuto anche un côté umanistico e artistico molto sviluppato. Difatti la cosa divertente è che da bambina faceva la doppiatrice, quindi se vuoi era abbastanza vicina al nostro mondo. È appassionata di danza, è appassionata di pianoforte e ha incontrato anche un sacco di persone molto importanti e molto famose. Citerei tra gli altri Renzo Piano e Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma, violoncellista a livello mondiale, rinomatissimo.
Renzo Piano, architetto.
Prego?
Renzo Piano, architetto.
Ah sì, Renzo Piano l'architetto.
Lo davi per scontato, ok, scusa, va bene, va benissimo così.
Ho scontato che Renzo Piano fosse l'architetto, sì. Almeno io personalmente non ne conosco altri. No, e nel documentario, tra l'altro, la cosa interessante è che si vede la scoperta più importante, e ci racconta la scoperta più importante della fisica degli ultimi 50 anni, la famosa particella di Dio, il bosone di Higgs.
Sì, sì.
E qui mi fermo perché...
Sì, meglio.
Perché è meglio non avventurarsi in territori sconosciuti o conosciuti veramente in modo molto superficiale.
Allora, detta proprio in modo molto superficiale, diciamo che aiuta a capire perché la materia esista, e qui ci fermiamo per davvero, ma giusto per dare un'idea.
Brava, e il CERN hanno accelerato le particelle fino al punto di riuscire a trovarlo. È un documentario molto molto ben fatto. Se il tema può sembrare un po' ostico, a parte che è un bellissimo documentario che come sottotraccia a quella dell'emancipazione femminile, della possibilità di una donna di arrivare a fare quello che è vero che sono rare, ci sono ancora difficoltà, ma il fatto che questa signora, Fabiola Gianotti, sia riuscita ad arrivare a dirigere il CERN o CERN è veramente qualcosa che fa piacere, è una cosa che fa piacere e che dimostra che viene riconosciuta appunto la capacità al di là del genere.
Io devo dire,
poi...
Sì, vai.
No, prego. No, niente. Poi appunto a me la cosa della particella di Dio mi ha sempre molto affascinato. In questo documentario si comincia a intuire di che cosa si parla, ecco.
Sì, a me ha anche molto affascinato, ma anche... sai, perché io pensavo a lei e pensavo a lei scienziata, pensavo a lei nei laboratori, appassionata, no? Ricercatrice, ma in realtà lei, gestendo il CERN, gesteva anche migliaia di ricercatori provenienti da decine di paesi, cioè non solo persone, ma persone da altre culture, con altre teste, insomma un lavoro incredibile. Io direi che però possiamo adesso in conclusione velocemente ricordare anche che questo documentario sarà sul sito ed altri documentari molto interessanti della serie serie doc saranno, cioè si possono vedere e rivedere sul nostro sito rsi.ch.
Esatto, sul Play RSI. Su Play RSI c'è la sezione documentari, nella quale è possibile ritrovare questo documentario e tanti altri. E in anteprima per gli ascoltatori di Rete 2, sperando che i miei colleghi, i nostri colleghi del marketing, non mi bacchettino poi sulle dita, dal 10 giugno ci saranno anche dei documentari in prima visione web. Che, siccome adesso bisogna sempre usare l'inglese, vengono definiti web first. Quindi ci saranno dei documentari web first,
sì.
con una selezione che nel corso dell'estate si arricchirà vieppiù. Parliamo di una trentina di documentari interessanti, almeno sì, interessanti perché li ho scelti io. Quindi a me interessano molto. No, ovviamente scherzo, si cerca di andare a toccare un po' tutti i temi e selezionando nelle produzioni mondiali trovare per il nostro pubblico il meglio del meglio in ogni ambito, ci si prova perlomeno.
Claudio,
quindi ci saranno delle belle sorprese.
Bene, e noi siamo felici, rsi.ch/play, lì si trovano le cose. Claudio Lazzarino, grazie mille e grazie anche per i consigli. Insomma, quest'estate magari quando siamo in giro col computer su una qualche terrazza ci guardiamo anche un bel documentario. Intanto quello di stasera, Fabiola Gianotti alle origini del nostro futuro, questa sera su RSI La 1 dopo Patti Chiari. Grazie Claudio, un abbraccio.
Grazie a voi, buona continuazione.
I will never feel, and if I never feel, I will never grow. I know about the sirens, but we got away. I'm coming from a poverty, but we still make a way. They had me living bell, and then they send me jail. Now I'm feeling like a sailor, trying to navigate. I'm on a second landing, puffing 88. We were sleeping on free flow, we puffed in vape. I don't like pride, I stay away from ego. I know about respect, disrespect get handled. I know about pain, I felt a million times. People I love die while I'm locked up in a cage. I be feeling heartbreak, yeah, I can't escape. But my soul getting stronger, the mind can't break. As
it's
you can
love. It's only love.
In the flesh, living life after death. No spears and arrows, we got sweets in hell. Catch a survival, we don't like the violence. But you know, lacking could just stop me breathing. Yo, everything great, nothing like the gold pavement. Surrounded by blocks full of drugs and poverty. Postcode wars while the land discriminates. Suicide rise, people losing their sanity. House full of strong roots, food full of fallen fruits. What's a brother meant to do when the streets got no rules? I never want to carry tool, but I am from an up block. Crazy people everywhere won't hesitate to drop my body. Xbox on, Viva Milk, I'm juicy. Coke's off poly from my 88 vaping. AP stack, so they send man to basic. I'm far from basic, higher than standard.
It's only love. It's only love.
Oh,
Only Love. Questo è il primo singolo dal nuovo disco del gruppo londinese Ezra Collective, che uscirà a settembre. Il disco si intitolerà Here Because of Hope. Ospite di questa canzone che abbiamo appena sentito, il rapper inglese Passa Liu Gay, passato già bello turbolento alla sua giovane età, 28 anni, rappa nel tipico Jamaican Creole e il brano, veramente molto bello, sta annunciando un disco che sicuramente sarà altrettanto bello. K. E poi c'è Patti Smith, che è su Substack. Non so se conoscete questa piattaforma. Substack permette a scrittori, a giornalisti, artisti e creatori di pubblicare newsletter, articoli, podcast e video direttamente per il proprio pubblico. È un po' un incrocio tra un blog, una mailing list e un social. Chi crea contenuti può offrire abbonamenti gratuiti o a pagamento. E così si costruisce una comunità di lettori o ascoltatori o spettatori senza passare dai media tradizionali. È ancora leggermente di nicchia, oserei dire, non so se posso dirlo, anche se devo ammettere che l'altro giorno ho visto un gatto e dunque potrebbe essere l'inizio della fine. Ma comunque, adesso se si vuole seguire una persona e ricevere dei contenuti esclusivi di questa persona, quello è il posto dove andare. Io, come detto, Patti Smith la seguo, una delle figure più influenti del rock e della poesia contemporanea, artista a tutto tondo, da decenni racconta il mondo con uno sguardo molto personale. È veramente speciale il suo sguardo, lei è poeta, ha fatto parte di una New York lontana anni luce dalla New York di oggi. I suoi amici erano artisti, scrittori, attori, Robert Mapplethorpe, Sam Shepard, William Burroughs, Ginsberg e tanti altri. Patti Smith compirà 80 anni a dicembre. E allora, dicevamo, la seguo e ricevo regolarmente i suoi contenuti, foto, monologhi in cui si racconta con grande poesia e generosità, racconta quello che fa con una lentezza veramente d'altri tempi. Ieri sera 13 minuti di video di lei nella sua camera da letto, spesso parla da lì. A un certo punto, tra l'altro, la tipica sirena dei pompieri di New York, lei non fa una piega, ma intanto era lì. Diceva che stava facendo le valigie, perché a mezzanotte doveva ripartire per l'Islanda, perché suonerà lì. L'Islanda la porta direttamente ai cavalli islandesi e un'altra associazione mentale a Bobby Fischer, genio degli scacchi, star internazionale negli anni 70 per aver battuto Boris Spassky durante la Guerra Fredda. Insomma, andavano spesso a cavallo insieme, ricorda. Collega i cavalli islandesi, dice due cose, poi torna a parlare di Bobby Fischer e dice che ogni tanto va a trovarlo in quel piccolo cimitero dove è sepolto, lì nelle vicinanze c'è una piccola fattoria, e l'ultima volta che è andata a salutarlo, due cavalli bianchi le sono andati incontro a salutare lei. Cioè, ti racconta la sua vita che sembra un sogno. Mi piace questo suo andare controcorrente, che ti porta via, come ha sempre fatto lei, con le sue canzoni, con i suoi pensieri, che appunto sta compiendo 80 anni. A volte mi chiedo, se ci fossero ancora certi artisti, oggi, come sarebbero? Andy Warhol, Janis Joplin, Jim Morrison, James Dean. Perché lei non ha deluso per niente, perché c'è un po' quella paura lì, no? Se ci fossero, chissà. E invece no, lei ha mantenuto la sua personalità, la fa uscire anche da lì, dal suo diario personale in esclusiva su Substack, dal caffè bevuto da sola, da una tomba visitata, un ricordo che riaffiora, una fotografia trovata in una tasca, quelle cose tipiche da Patti Smith. La differenza tra lei e la maggior parte delle persone che sono online è che lei cerca un'attenzione diversa, perché in realtà lei non la chiede, tu la chiedi, tu cerchi lei. E ieri, mentre guardavo, era numero uno in music. Era al primo posto nella classifica della categoria musica in quel momento su Substack. Eravamo un migliaio a guardarla, cioè in migliaia a guardarla. E dunque, che dire, evviva Patti Smith!
And understand desire is hunger is the fire I breathe
Love is a banquet on which we feed.
Patti Smith con il suo più grande successo, diciamo quello più pop, Because the Night, sarà in concerto in Italia venerdì 5 giugno all'Arena di Verona e poi per i suoi 80 anni che arriveranno solo a dicembre, però lei ha deciso di regalarsi un concerto, era scritto sui giornali stamattina, ve l'ha raccontato Natascia Fioretti, a Roma al Circo Massimo. Questa è Patti Smith. Continuiamo con una novità discografica invece adesso, abbiamo Seo George con Beck. Beck, forse l'ho ricordato, quel personaggio strampalato uscito dagli anni 90, Riverman si intitola.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believed. Gonna see the river man, gonna tell him all I can. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, she lost the pain and stayed for more. We're gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Chissà, magari questa canzone vi ha fatto da colonna sonora per la fine della vostra giornata lavorativa o forse la fine della settimana lavorativa, chi lo sa. Abbiamo sentito appunto Seu Jorge, lui brasiliano, in duetto con Beck, e hanno ripreso una storica canzone di Nick Drake, appunto River Man. Molto rilassante. Allora, siamo entrati un po' nel mood, possiamo entrare anche magari a vedere una mostra, possiamo entrare in un museo, a Casa Pessina a Ligornè, perché parliamo di una mostra fotografica da visitare appunto a Ligornetto, presso Casa Pessina, da domenica. Il vernissage sarà alle 11. La mostra è curata da Francesca Bernasconi e si intitola Scappato di casa. Le fotografie sono quelle dell'artista svizzero Jean-Marie Regnier, con noi qui a K in questo momento. Benvenuto Jean-Marie.
Grazie, buongiorno, buonasera.
Sono entrata un po' in questo mood per la canzone di prima, ma in realtà possiamo anche essere più felici di parlare della tua mostra.
Sì, sì, no, è un'esposizione molto divertente, io la trovo molto toccante e molto divertente al tempo stesso.
È vero, perché è vero che è segnata anche da un momento molto, ma abbastanza drammatico, possiamo dire così. Sui giornali si leggeva di questa, com'è che l'hanno definito i giornali? Sai che non ricordo neanche, non era malattia forse l'hanno definita.
Malattia, esatto.
Malattia.
Sì, che è tecnicamente giusto.
Ok, però tu ci vuoi raccontare perché è strettamente legato a questo momento di malattia, dunque lo definiamo così, di circa 5 anni fa, perché a causa del ricovero tu sei tornato alla fotografia, quando in realtà nel frattempo ti eri dato ad altro. Però raccontaci tu.
Esatto, io 5 anni fa, un po' più di 5 anni fa, 5 anni e mezzo, ho avuto questa malattia che è una pancreatite dovuta al mio alcolismo. Questa situazione mi ha portato a essere in ospedale durante 5 mesi, non in totale, è stato su 7-8 mesi, sono stato in ospedale una durata di 5 mesi, tra la vita e la morte, mi hanno salvato veramente la vita in ospedale. E al tempo stesso, io era durante il Covid, tra l'altro, quindi non potevo avere tante visite, e ho creato un piccolo sistema fra me e me, che era fare dei badge, delle spille con le foto dei miei amici. E petit a petit questa cosa è diventata un po' gigantesca, quindi ne ho fatte circa 700 e che portavo su di me, quindi trovando le foto nel mio telefono, trovando le foto nei miei archivi, e la mia compagna me le portava in ospedale e io li portavo così.
Ma tu sei tornato a fare fotografie però anche.
Esatto, sì, perché beh, naturalmente in quel momento mi sono anche reso conto che un po' il giro della pittura, dell'incisione, del disegno, dell'installazione, beh, l'avevo fatto. Io non sono mai riuscito a concentrarmi su una sola tecnica, fino a che a un certo punto, in quel momento, negli ultimi due anni, grazie anche a delle persone come il fotografo ticinese Tonacio Ambrosetti o il mio amico Emanuele Geromini, che è un fotografo italiano, che mi hanno spronato un po' reinsegnandomi delle tecniche, sono ritornato a fare fotografia, che sia la Polaroid, delle istantanee, tanto analogico, cose che necessitano parecchio tempo, diciamo.
Ma in che modo la macchina fotografica è diventata uno strumento diverso da quello che era stato negli anni di formazione?
Allora, io ho questa passione un po' strana forse, ma per i crani, per la vanità. Mm-hmm. E per me la macchina fotografica è un cranio in sé, è una camera oscura. E questo ha cominciato a accompagnarmi più fisicamente. Io ho trovato che come utensile la fotografia mi corrispondesse di più, era più intima, era più immediata, potevo mentire meno, perché in pittura, se non sei un pittore che si sveglia al mattino e pensa pittura, parla pittura, respira pittura, mangia pittura, si diventa velocemente disonesti. Cioè, io diventavo velocemente disonesto. Invece con la fotografia, non riesco a mentire, diciamola così.
Il titolo, cosa ci dice il titolo? Scappato di casa.
Il titolo dice tanto, sì. È nata da una bellissima discussione comunque con Francesca Bernasconi, la curatrice, sì, dell'esposizione, che ha fatto un lavoro incredibile. L'idea è al tempo stesso, fisicamente, il fatto che io sono partito da casa dei miei genitori, da Lugano, circa 24 anni fa, e non sono più ritornato a vivere qua in Ticino. Ho potuto lavorare un po', ma ecco, sono comunque scappato. E poi l'idea, che questo doppio senso di scappato di casa è l'idea un po' del marginale, della marginalità anche, che come statuto d'artista spesso, e non solo in Ticino, perché è una cosa, se c'è una cosa che è internazionale, è un po' il fatto che si considera l'artista lo scappato di casa, quando molto probabilmente è la persona che si è ritrovata il più profondamente.
Che cosa vorresti che si portasse dentro una persona dopo che ha visitato la tua mostra?
Oddio, io non posso volerlo, non lo so, questo okay. Non lo so, non posso imporre qualcosa così.
C'è un'immagine che ci vorresti raccontare della mostra?
Ce ne sono tante, ce ne sono davvero tante, ma penso che principalmente quella che mi tocca di più è il ritratto dei miei genitori. È una fotografia di loro due che ho fatto due o tre anni fa sul terrazzo qui a Pregassona da loro, e trovo che ci sia una grande tenerezza che ho sempre saputo esistesse in loro verso di me, ma che per la prima volta attraverso questa foto vedevo davvero.
Senti, lo vogliamo però ricordare e sottolineare che adesso stai bene.
Ah sì, sto molto bene, sì. Astemio da 5 anni e mezzo, e con comunque dei medici che mi hanno seguito, che ringrazio tanto quanto la curatrice di questa esposizione.
Io sono commossa dalla tua onestà nei nostri confronti, e dunque ti ringrazio tantissimo. Ricordo Jean-Marie Regnier, Scappato di casa è il titolo, non lui, adesso non sei più scappato. Allora, presso Casa Pessina a Ligorno, questa mostra curata da Francesca Bernasconi, visitabile da domenica alle 11. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
cold. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. Mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be lost. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby Baba's lies. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
Disco di Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, The Ecology. Siamo arrivati alle 18 e 12 minuti e adesso parliamo di un libro, parliamo del raccontare la guerra attraverso vite singole. Lo facciamo con la scrittrice Giuliana Altamura, ben ritrovata qui a K.
Grazie mille, buonasera a tutti e a tutti.
Allora partiamo dall'attualità, partiamo da quella guerra che rischia di diventare irreale.
Esatto, esatto. Io partirei proprio da questo incontro a cui ho assistito a Chiasso Letteraria qualche settimana fa ormai. Ho ascoltato il giornalista palestinese Ramia Boujamous, era in collegamento da Gaza, e lui diceva una cosa che mi è rimasta impressa. Continua a raccontare ciò che vede dal territorio, pur mettendo, sappiamo, ogni giorno a rischio la propria vita e quella della propria famiglia, perché la guerra, quando si riduce a numeri, a geopolitica, a conteggi dei morti, smette in qualche modo di sembrare di essere reale, no? E per questo lui diceva, bisogna raccontare le persone, le vite singole, le storie minime, perché i numeri da soli finiscono per creare distanza e le storie individuali invece ci costringono ancora a immaginare che cosa significhi davvero vivere una guerra. E ecco, le sue parole mi sono tornate in mente leggendo adesso Il coraggio di essere libere di Rossana De Dola, che è un bellissimo saggio uscito da poco per Nutrimenti e che è dedicato alle scrittrici italiane che hanno raccontato la guerra, il fascismo e la resistenza. E alcune di loro la resistenza l'hanno fatta in prima persona e forse anche per questo il loro sguardo sul conflitto è quantomeno peculiare, perché più che ai grandi movimenti della storia loro guardano a ciò che la guerra fa alle persone, appunto, quindi ai corpi, alle relazioni, alla vita quotidiana che si trova a essere improvvisamente stravolta. E mi ha colpito soprattutto leggere di due scrittrici che fecero della radio uno strumento di resistenza e forse parlando oggi in radio è impossibile non sentirle un po' vicine. La prima è Fausta Celente, che da Alessandria d'Egitto, dove viveva durante la guerra, conduceva per Radio Cairo una trasmissione rivolta agli italiani che si chiamava Siamo italiani, parliamo agli italiani. E il suo compito era quello di smontare la propaganda fascista, quindi raccontare ciò che davvero stava accadendo e raggiungere i militari e i prigionieri italiani attraverso appunto la voce. E lo faceva con paura, naturalmente, sapendo che essere riconosciuta avrebbe potuto mettere in pericolo se stessa, la sua famiglia, eppure continuava a farlo perché, e cercava di raccontare agli italiani...
Perché ai tempi della radio eri ancora anonimo, eri solo una voce.
Esatto. Esatto, esattamente. E poi appunto lì cercava in qualche modo di raccontare una versione dei fatti che era diversa da quella della propaganda fascista. E anche la seconda scrittrice, che è Alba de Cespedes, lei parlava da Radio Bari agli italiani con un nome di battaglia in questo caso, che era Clorinda, quindi uno pseudonimo. E anche lei appunto usava la radio in questo modo che trovo molto contemporaneo, perché non invitava alle grandi imprese eroiche, ma raccontava proprio anche lei il valore dei piccoli gesti, e suggeriva, per esempio, lei si rivolgeva in particolare alle donne, un po' come anche nei suoi libri, e raccontava alle donne, chiedeva alle donne di fare degli atti minimi di sabotaggio, per esempio cambiare una parola battuta a macchina, oppure provare a modificare un indirizzo nella corrispondenza, quindi cercare un po' di inceppare dall'interno un ingranaggio del sistema, fare resistenza in questo modo. E sembrava proprio dirci che la storia appunto passa dalle piccole cose, dalle piccole grandi azioni. E c'è un'immagine bellissima che racconta De Cespedes, che è riportata appunto nel libro di De Dola, e la notte del 25 luglio 1943, quando alla radio arriva la notizia della caduta di Mussolini, lei e le persone che sono con lei aprono finalmente la finestra dopo anni vissuti, no, con claustrofobia, dentro la paura, dentro il controllo, e sentono i grilli. Quindi i grilli, proprio una cosa minuscola, eppure è proprio lì che la libertà torna a essere percepibile, proprio nel fatto di poter ascoltare di nuovo il mondo senza paura.
Sì.
E forse è questo che anche queste scrittrici ci possono insegnare ancora oggi, no? A non lasciare che il conflitto diventi qualcosa di astratto e di lontano da noi.
E poi c'è Elsa Morante.
Esatto, lei è appunto un'altra delle autrici di cui ho citato nel libro. Lei appunto, lo sappiamo, che non racconta la guerra dal punto di vista dei generali e dei vincitori, parlo in particolare della storia, ma lo fa attraverso personaggi come Ida, Useppe, no, che sono delle creature fragili, marginali, un po' travolte da eventi enormi che non controllano, sono persone invisibili e gente che la storia, con la S maiuscola, la storia ufficiale, tende a dimenticare. Eppure Morante sceglie di stare proprio lì, dalla parte di chi subisce, di chi perde, di chi non ha voce. E quando noi oggi vediamo delle immagini che arrivano da Gaza o da altri luoghi di guerra, la domanda appunto che ci dobbiamo porre è proprio come facciamo a non anestetizzarci davanti al dolore, davanti a queste immagini, come evitiamo che il dolore diventi uno sfondo, una statistica, qualcosa che smette davvero di toccarci, e forse raccontare le vite singole, quindi i dettagli, le paure, le abitudini spezzate, le piccole cose, appunto, come diceva anche Ramia Boujamous, serve proprio a restituire concretezza e verità alla guerra in tutto il suo orrore. E Morante credeva che la letteratura servisse proprio a uscire da sé, no? A sentire il peso della vita degli altri. E c'è un appunto bellissimo in cui lei scriveva, lo cito: non essere io, ma tutti gli altri, tutto il resto, non separare, essere tutti gli altri, passati, presenti, futuri, vivi e morti, così posso essere anche te. È meraviglioso.
È davvero molto molto bello. Giuliana Altamura, grazie mille anche per il suggerimento del libro che vogliamo ricordare, Il coraggio di essere libere, di Rossana De Dola. Grazie e alla prossima.
Grazie.
Qui su Rete 2.
Grazie a te, buonasera a tutti.
Belinda, che vita!
Questa era la mia Belinda dal nuovo disco di Mirko Mariani, che ha deciso di presentarsi però con un nome d'arte. Dunque è diventato Mirko Passione Mariani. Ecco, è una ripresa molto così... tanto velata, non velata, di Oye Come Va di Santana. Allora, Criollo con Yemenaya She Go, la prossima, e poi finalmente ci ascoltiamo un pezzo dal disco nuovo di Paul McCartney.
Que de tanto se rebaixar, ponto culpa o sol. Coque formol não é omeprazol. E quem paga pau belite menor, passe o cerol. Às quatro da manhã, lota uma van. Depois pegar um trem sentido Vietnã. Bater cartão, olha a cara do patrão. Como lock desse aí vai mandar nos meus irmãos. A vala é free, jogo é sujo. Luto contra esse absurdo. Mausoléu de ouro e prata pra aquele que rouba tudo. E fala como ao povo do subúrbio. Suzei na favela, cê é quem? Não foi eu que fiz a guerra e todo dia morre alguém. Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Bar. Iemanjá chegou. Iemanjá chegou, menino rei. Iemanjá chegou. Iemanjá chegou. Corpo, lençol, favela, não é pogobol. Quer falar mal dos pretos, lave a boca com pinho sol. Nas redes, comentários e um follow, no, no. Eu não vim pra te agradar, eu sou favela, lol, lol. Escola, educação, é caixão lacrado. Eles gostam de humilhar e o ódio vem do de... Todo secundarista é um alvo marcado. No Brasil, professor apanha, é processada. Fé é lindo, amor é o fruto. Luto contra esse absurdo. Mausoléu...
Allora, è uscito finalmente... The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney ha pubblicato un disco nuovo. Abbiamo raccontato di questa via che frequentava, che andava giù verso sud da qualche parte, era un po' distante da casa sua, dove si incontrava con alcuni ragazzi, e lì ci sono stati anche alcuni ragazzacci che a un certo punto gli hanno rubato un orologio, ed erano quelli i Boys del titolo dell'album. Ma ci sono alcuni brani che sono anche suoi ricordi, come nel brano che ascolteremo, di quando faceva l'autostoppista con George Harrison. In un'intervista ha proprio raccontato quella cosa di cui parlavamo ieri, di quando si è in tour, che si vive insieme, si impara a conoscere i propri umori, qualità e difetti. Insomma, hanno viaggiato molto anche prima del successo, questi qua, lui con George Harrison, anche con John Lennon, quando erano ancora ragazzini, facevano autostop e andavano al sud, andavano nel Galles, il sud per loro, oppure a Exeter, ancora un po' più in giù. Insomma, ce l'ascoltiamo, si intitola Down South.
Well, we were traveling on the Chester Road. A lorry driver picking up a load said, where you heading, boys? You need a ride. We said, we're heading down south, and we jumped inside. It was a good way to get to know you. A fine way to work it all out. It was a good way to get to know you. As we were making our way down south. Oh yeah, oh yeah.
down south. The morning bus was where we two would meet. I sat beside you on an empty seat. We talked about guitars and rock and roll. They were the subjects that would never grow old. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you before we learned to twist and shout. Oh yeah, oh yeah, before we learned to twist and shout. The lorry went as far as he could go and dropped us up beside a busy road. We had to find somewhere to stay the night, but we knew that we would be all right. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you as we were bumming around down south. Oh yeah, oh yeah, down south. It was a good way to get to know you as we were bumming around down south.
Avremo sicuramente modo di ascoltare anche altre canzoni da questo album, appunto The Boys of Dungeon Lane. E così si sente che non ha più 20 anni il nostro Paul McCartney e si incomincia con i ricordi anche in musica. Questa settimana a K hanno collaborato Barbara Tartari, Matteo Ongaro, Alessandra Bonzi. La musica, come sempre, è stata curata da Corrado Antonini. Io sono Sandy Altermat, questo era Ben Gillis con Still Doing Our Thing ed era l'ultimo brano di K di questa settimana.